non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
Dice il Vangelo di San Matteo che c'era una grande folla attorno a Gesù. Allora dà ordine di passare all'altra riva, dove certamente non avrebbe trovato una grande folla. Ma allora Gesù l'attendeva o no una folla a cui parlare, annunziando il regno dei cieli? Aveva piacere o no che ci fosse una folla? Ci sono momenti in cui lo Spirito Santo lavora dentro di noi nel silenzio. Starei per dire nella solitudine, e fisica e spirituale. Poi ci sono altri momenti in cui Dio parla a tutti insieme, perché nessuno possa costruire per conto proprio un regno dei cieli o dire la propria interpretazione arbitraria. E voi sentite, quando andate in giro, ci sono molte fedi cattoliche, ci sono molte chiese cattoliche, ci saranno molti battesimi, molte cresime, molti matrimoni, molti sacramenti propri, inventati, costruiti con un po' di fantasia e di sciocchezza mentale. Ecco, lo Spirito Santo cerca invece il cuore preparato, l'anima aperta alla parola di Dio. Se tu mi dici lascia tutto e vieni, vuol dire che mi hai già preparato a questo e vuoi che io lo compia e mi avvisi perché io lo sappia. E allora io devo dire sì e basta. Lascia che i morti seppelliscono i morti. Io ho chiamato, lascia tutto e vieni. E non immaginate che la chiamata di Dio sia sempre all'estremo delle forze o alla totale rinuncia di quella che è una vita normale. No, è una chiamata interiore, per cui può darsi che noi dobbiamo rimanere nell'ambiente dove siamo nati, continuare a lavorare dove già stiamo lavorando e cambiare totalmente la nostra vita in modo tale da diventare i testimoni di Dio, cioè da presentare agli uomini, agli altri, anche se sono pochi che vivono intorno a noi, qual è veramente la legge di Dio, come un cristiano vive in coscienza ciò che il Signore ispira e comanda. Questo è il modo di rifare da capo, e c'è la grande possibilità di corrispondere, vi ripeto, perché non è che il Signore chiama all'eroismo tutti i momenti. Lascia che gli altri facciano e pensino quello che vogliono. Tu fa quello che io ti dico. Ragiona secondo le mie parole, i miei insegnamenti. E il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ecco un'altra affermazione che dal Vangelo di Matteo ci viene, bello semplice, come una sorgente di acqua fresca in cima alla montagna. Nessuno si meraviglia che dalla sorgente esce l'acqua fresca, chiara, limpida, buona, ottima da bere. Così sono certe parole di Gesù. E dice: le volpi allora hanno le loro tane, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi. Il figlio dell'uomo non è venuto né a costruirsi un nido e nemmeno a scavarsi o a procurarsi una casa secondo le necessità, le esigenze, il proprio gusto. Noi le case, se possiamo, ce le costruiamo così, no? Come ci piace, come è meglio starci dentro comodamente. E Gesù a tutto questo ha rinunciato, perché gli ha detto: io verrò sempre dietro di te, ha detto questo scriba, lascerò tutto e ti verrò dietro. Però Gesù, devi sapere che io non ho neanche una pietra su cui poggiare la testa, non ho niente. Allora se tu vieni dietro di me, non ci devi venire con la prospettiva di stare tranquillo, di goderti non so che, devi già staccare completamente la tua attenzione dalle comodità, dalle necessità del mondo. Un'altra deve essere la tua vita, un altro il tuo ideale, e guardare fin da adesso che sei nel corpo quel regno di luce e di grazia dove il Signore aspetta la tua anima. Per il mese di luglio io continuo a proporvi un santo come esempio di vita e anche come speranza di intercessione, perché fra i tanti santi voi potete scegliere quello che vi sembra più vicino al vostro cuore, al vostro ideale di vita. Santa Irene del Portogallo, noi abbiamo celebrato un paio di settimane fa, Santa Irene di Roma, vergine e martire, il cui corpo è qui a Catignano, vicino a noi. Ora vi parlo di una Santa Irene del Portogallo, una ragazza di bellezza angelica, meravigliosa, e altrettanto bella era nell'anima, sembrava nata non per questo mondo, ma per il cielo. E un giovane se ne innamora proprio follemente, e lei comincia a far capire, piano piano, con gentilezza, che non è chiamata a fare una famiglia, ma sente la voce di Gesù che la chiama nel monastero. Ci volle tanta fatica. Finalmente in pace se ne va nel monastero delle Benedettine. Ma che succede? Un amico dell'ex fidanzato incomincia a calunniarla, a fare tali false testimonianze contro Irene, che quello ci crede alla fine. Assolda un sicario, incaggia un killer e lo manda a rapirla nel monastero per poi ucciderla. E così fu. La prese, la tirò fuori, la portò vicino al fiume, la uccise e poi la gettò nel fiume. E quindi è martire, oltre che vergine, anche martire. Non passò molto tempo che questo mandante, ex fidanzato, venne a sapere perfettamente la verità. E allora incominciano i rimorsi di coscienza, incomincia a pregare la santa: ottienimi il perdono da Dio, non mi fa arrivare a Dio come un assassino, io non sapevo, io non volevo. Quante volte succedono queste cose, ma ormai quella vita era era distrutta, quel sangue era versato. Almeno l'innocenza fu scoperta, fu riconosciuta. Ma guardate come i santi costruiscono, ve lo dicevo poco fa, un ideale che non sembra corrispondere al piacere umano, ecco, di godersi in qualche modo la vita. Non ha mai pensato a godersi la vita, ma soltanto ad amare Gesù, del quale sentiva la voce, l'amore, l'attrazione nell'anima. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.